Martedì 11 marzo, nuova edizione di Gerry Valdichiana, alla quale Stefano Bertini vi dà il benvenuto. E lo stesso Stefano Bertini vi augura il suo buongiorno. Da Castiglione Fiorentino e da Lucignano arrivano le news di oggi. La terza edizione della rassegna cinematografica Mondovisione a Castiglione Fiorentino, che si è chiusa sabato 8 marzo al teatro dell'ex Collegio Santa Chiara con la proiezione del docufilm Black Box Diaries, è stata l'edizione dei record. Ognuno dei quattro appuntamenti ha registrato il tutto esaurito con un coinvolgimento sorprendente da parte del pubblico. Giunti al termine della terza edizione di Mondovisione a Castiglione Fiorentino, vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alla nostra iniziativa, fanno sapere in un comunicato congiunto l'assessore alla cultura Massimiliano Lachi, la direttrice del museo e della biblioteca Stella Menci e il direttore artistico Alberto Mariotti. Siamo partiti scommettendo su qualcosa che avrebbe potuto offrire alla cittadinanza castiglionese un punto di vista originale su tematiche di interesse trasversale, economia, politica, società, diritti delle minoranze, esperienze umane anche drammatiche, e lo abbiamo fatto con una proposta di respiro internazionale, grazie alla collaborazione con Cineagenzia. I film che abbiamo proposto in questi anni hanno avuto riconoscimenti in tutto il mondo, molti hanno ottenuto la candidatura agli Oscar, uno ha anche vinto la prestigiosa statuetta 20 Days in Mariupol nel 2024. Il riscontro di pubblico ci gratifica per il lavoro svolto e soprattutto ci spinge ad andare avanti, convinti che la cultura e il dialogo siano e debbano continuare ad essere uno strumento per lo sviluppo democratico. In questo è stato fondamentale il contributo dei tanti ospiti che abbiamo invitato in questi anni, che continuano a venire a Castiglione Fiorentino, perché condividono con noi questo giudizio, a partire dai giornalisti Catherine Cornet, Francesca Agnetti, Andrea Pipino, Francesca Sibani e Junko Terau della redazione di Internazionale, con la quale ci lega un rapporto di collaborazione e di amicizia consolidato. È per noi importante ringraziare anche lo sparuto numero di spettatori che ha partecipato alla prima edizione, che ha continuato ad esserci nel giro di 2 anni. I partecipanti sono quintuplicati, ma quei primi coraggiosi che ci hanno dato fiducia hanno rappresentato uno stimolo a proseguire. In molti si chiedono, di fronte a scenari internazionali così incerti e preoccupanti, cosa si può fare. A noi piace piuttosto pensare cosa possiamo essere. L'esperienza di Mondovisioni ci insegna che possiamo essere cittadini attivi, dialoganti, e reali costruttori di democrazia, a partire dalla realtà in cui ognuno di noi vive, opera e spera, conclude il comunicato. Prosegue si rafforza il gemellaggio tra Lucignano e gli studenti americani dell'Accademia Europea di Firenze. Dopo la visita di 3 giorni a novembre scorso, i ragazzi del nuovo semestre, provenienti dalla Elon University del North Carolina, accompagnati dalla direttrice dell'Accademia Europea di Firenze, Elisabetta Sant'Anni, sono tornati per un'altra 3 giorni in uno dei borghi più belli d'Italia. I 19 studenti sono stati affidati alle rispettive famiglie lucignanesi, potendo sperimentare un periodo di scambio, cultura e tradizioni. Sabato, con la sindaca Roberta Casini, si è tenuta la tradizionale cerimonia di saluto. Alla Fortezza Medicea è stata messa a regime una pianticella per ogni studente ospite di Lucignano. È dall'entusiasmo delle studentesse e degli studenti della Elon University, ospiti per la full immersion a Lucignano, che emerge la portata dell'esperienza. Alcuni studenti hanno rilasciato testimonianze in cui dichiarano il loro entusiasmo per essere stati in queste famiglie, restare in contatto con loro e migliorare il proprio italiano. Così la direttrice dell'Accademia Europea di Firenze, Elisabetta Sant'Anni. Anche per questo semestre siamo tornati a Lucignano con gli studenti dell'Accademia Europea di Firenze. È stata ancora un'esperienza bellissima, con attività che coinvolgono sia la scuola che il gruppo folcloristico di Lucignano. Tutto questo serve a far nascere legami, rapporti e amicizie, a stimolare e favorire la comprensione tra persone che provengono da ambienti e culture diverse. Riusciamo a costruire un'idea di cittadinanza nel segno del rispetto e della comprensione. Si rinnova il progetto con Elon University. Sono tornati i ragazzi americani a Lucignano, grazie all'Accademia Europea di Firenze, dichiara la sindaca Roberta Casini. Un connubio importante tra la comunità e gli studenti. Per noi, le nostre famiglie e la nostra scuola è un'esperienza straordinaria. Per ogni studente che arriva a Lucignano, mettiamo a regime la nostra Fortezza Medicea, un alberello offerto dalla Elon University, che teniamo a ringraziare. Anche per oggi è tutto, adesso passo la linea come sempre ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, mercoledì 12 marzo, per una nuova edizione di Gerry Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Sempre per voi testimonianze di vita donate dal portale di Vita. Mirella Yoga, storia di un amore che non misura. Il centro Edimar è stato avviato nel 2002 per opera di padre Maurizio Bezzi, missionario della congregazione del Pime, e offre rifugio, assistenza medica e sanitaria ai bambini. Dal 2018 Yoga ne è la direttrice, un punto di arrivo di un percorso tutt'altro che scontato. Yoga, infatti, non si sarebbe mai immaginata di lavorare in ambito umanitario. Avevo fatto, dice, l'università per fare contento mio padre. E racconta, ma non sapevo bene cosa volessi fare nella vita. A quel tempo, per le donne in Camerun, non esisteva la possibilità di desiderare qualcosa che non fosse essere donna di casa. Mirella Yoga, com'è arrivata ad Ausi e all'impegno umanitario? È successo 23 anni fa, grazie a una chiamata nel vero senso della parola. Avevo studiato economia all'università e, sinceramente, non avevo mai immaginato di lavorare in questo settore. Un giorno padre Bezzi, che conoscevo perché stava nella mia parrocchia, mi ha chiamato per chiedermi di aiutarlo con la contabilità nella gestione di un centro per ragazzi di strada. Questa espressione mi ha fatto scattare qualcosa. È stato uno shock, un dolore, perché io ero sposata ma non riuscivo ad avere figli. Allora sono andata lì a vedere di che cosa si trattasse, non per accettare il lavoro ma per capire come sia possibile per una madre abbandonare dei figli. Il lavoro poi l'ho accettato, sì, sono rimasta lì perché avevo il vuoto di non poter avere figli, che era un desiderio che mi bruciava nel cuore. Vedendomi piangere, padre Maurizio mi ha detto, forse sei chiamata a una maternità spirituale. Così ho iniziato a lavorare qui e nel 2018, quando lui è dovuto rimanere in Italia per problemi di salute, ne sono diventata la direttrice.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Ben trovati a tutti all'ascolto della pagina sportiva che si apre con la 31esima giornata del campionato di Serie C, Girone B. Come vi avevo preannunciato ieri, oggi è turno di campionato pieno in quel di Serie C, Girone B, con la 31esima giornata. 6 gare si giocheranno alle 18.30, le altre 4 alle 20.45. Arezzo Carpi, Legnago Salus Rimini, Perugia Torres, Pianese Spal, Pinetto Milan Futuro. Queste sono le 6 gare che si giocheranno alle 18.30. Ed infine Campobasso Ascoli, Lucchese Virtus Entella, Ternana Sestri Levante, Vispesaro Gubbio alle 20.45. Bene, c'è la possibilità per l'Arezzo, ospitando il Carpi, di inanellare la quarta vittoria consecutiva anche per sfatare un tabù e per agganciare e chissà sorpassare la Vispesaro, che è lì davanti in classifica a precederle da un punto. Bene, comunque diciamo che anche questa, la gara, ha un suo fascino e ovviamente una storia a sé. Adesso spazio quindi agli ospiti del Carpi Calcio, le dichiarazioni di mister Cristian Serpini alla vigilia della partita, appunto, dello stadio comunale di questa sera con l'Arezzo.
Abbiamo affrontato il post partita con gioia, ma allo stesso tempo consapevoli che, insomma, non c'è tempo per riposarsi, c'è da preparare un'altra grande partita contro un'altra grande squadra che ha qualità e soprattutto nelle ultime partite non ha, da quando ha cambiato l'allenatore non ha mai preso gol e ha fatto 3 vittorie consecutive, quindi ci aspetta un'altra grande partita, non vediamo l'ora di misurarci. È chiaro che siamo venuti fuori dalla partita con qualcuno un po' acciaccato, ma insomma chi si andrà in campo si farà valere. Bucchi ha fatto una scelta che ha portato addirittura 5 giocatori offensivi, 5 mi viene da dire 5 attaccanti tra centrocampo e attacco, e ha preso 0 gol, quindi sicuramente usano le loro qualità per, anche per difendersi e per tenere la palla. È una squadra molto tecnica che fa del possesso palle, delle verticalizzazioni, sicuramente il suo pane, va un po', cercata di far giocare non i suoi canoni, cioè di fargli di rubare un po' più palloni e provare anche a tenerla. Secondo me è chiaro che chi ha il possesso palla domani avrà dei grossi vantaggi, perché loro senza palla magari vanno un po' più in sofferenza, e se gliela lasci invece fanno disastri. Giaone e Contigliano sono fuori, adesso Stanzani vediamo, si è fermato stamattina, ma vediamo. Abbiamo qualche giocatore che è venuto fuori un po' stanco, un po' perché era da parecchio tempo che non faceva 90 minuti, e quindi ci sono da fare un po' di calcoli, ci sarà un po' di turnover, però non credo che peggioreremo la qualità della squadra.
A Piancastagnaio, dopo due sconfitte, arriva la SPAL, quindi sentiamo mister Alessandro Formisano, prepartita.
La squadra sta bene, non è cambiato nulla, assolutamente, per noi non fa nessuna differenza nel percorso il risultato quantitativo, l'avevo già detto qualche settimana fa, non interessa il percorso qualitativo di crescita. Perdere significa che hai sbagliato qualcosa, significa che devi lavorare sui tuoi difetti, lo abbiamo fatto sicuramente per quello che è possibile in questi due giorni, avendo anche la preparazione di una gara, ma sappiamo benissimo, come sapevamo anche prima, che il nostro percorso da qui alla fine sarà fatto sicuramente di alti e bassi, e in quei bassi dobbiamo cercare di lavorare per migliorarci, e noi sicuramente lo faremo, perché il gruppo sa bene quello che deve fare. Allora partiamo per l'ordine, che ho fatto un po' messo un po' di punti. Allora partiamo dal fatto che non c'è differenza tra gli avversari. Per noi pianese non esiste la partita più semplice e la partita più difficile, sono tutte partite difficilissime, perché al di là di quelli che sono i momenti delle squadre avversarie, ci affrontiamo con quasi la totalità degli avversari che sono attrezzati, strutturati per farci male in qualsiasi momento. Poi ci sono i momenti, le motivazioni. È chiaro che oggi noi non siamo più una matricola, non siamo più la squadra sorpresa, ma siamo una squadra da battere, siamo una squadra che ha fatto bene, tutte le squadre avversarie ci conoscono e sanno che per metterci in difficoltà bisogna fare determinate cose, ed è stato il caso di Rimini e Gubbio. Chiaramente più Gubbio che Rimini, per come sono andate le partite. Farei una parentesi: più Gubbio primo tempo, perché forse di queste due partite l'unico approccio leggermente sbagliato è stato quello del primo tempo con il Gubbio. Poi il resto, secondo me, la squadra ha fatto due ottime prestazioni e meritava probabilmente qualche punto in più, anzi sicuramente, rispetto alle due sconfitte. Al di là degli episodi che ci sono andati contro, penso al rigore sbagliato, al palo, alle tante occasioni nelle due partite, quindi questo è da dire. Poi ci siamo noi, e ci siamo noi dove non esiste minimamente il pensiero del piazzamento playoff, cioè di quale il piazzamento, di quanti sono i punti, non ne parliamo, è tabù assoluto nel nostro spogliatoio. Noi pensiamo solo a fare bene, e se alla fine di questo percorso avremo raggiunto qualcosa, festeggeremo, come ho già detto, con grande gioia ed orgoglio. E, detto questo, la grande motivazione che ci ha spinto ad ottenere i punti, come hai detto tu, della salvezza con il tuo anticipo, non deve mai mancare. Quella fiammella si deve trasformare, alimentare, ponendo sempre degli obiettivi diversi, cosa che noi facciamo nel quotidiano e cosa che sono sicuro i ragazzi che porteranno in queste ultime 8 partite. Quindi, ti ripeto, non c'è differenza tra una squadra ferita che deve lottare per la salvezza, perché noi abbiamo ancora quel fuoco dentro. È vero che i punti ci fanno sorridere, ci danno ragione rispetto a quella che è la lotta salvezza, e sicuramente centreremo questo tipo di obiettivo, perché i ragazzi lo hanno meritato. Però non abbiamo una mentalità diversa da quella di squadra che deve lottare, sacrificarsi, ottenere anche il punto che fa la differenza in questa fase qui. Quindi abbiamo quel tipo di mentalità. I ragazzi probabilmente le ultime due partite hanno avuto un leggero calo di attenzione rispetto a quella che può essere la fame con la quale ti vai a prendere un obiettivo, perché siamo stati probabilmente molto più belli da vedere e molto meno pratici. Penso in particolar modo a tutta la partita con Rimini nel secondo tempo di Gubbio, dove abbiamo palleggiato, costruito, ruotato, eccetera, e lì magari ti è venuta un po' meno quella garra, quella gamba e quella fame che ti fa andare a prendere anche i due pareggi, cosa che probabilmente prima di Carpi, che andavamo lì a lottare punto su punto per chiudere un discorso, abbiamo messo in campo fino al 96. Ce ne siamo detti, i ragazzi sanno che questa mentalità da lavoratori, da gregari e di umiltà non deve mai mancare, e sono sicuro che nelle ultime 8 vedremo questo aspetto qui.
Chiudiamo la pagina del calcio e apriamone una per una competizione giunta alla 23esima edizione, sto parlando di podismo, la Strasimeno. L'Unione Polisportiva Pollisciano brilla con vittorie e piazzamenti di prestigio, chiaramente stiamo parlando di podismo. Un'altra giornata di grandi successi per l'Unione Polisportiva Pollisciano che ha lasciato il segno nella 23esima edizione della Strasimeno, l'ultramaratona di Castiglione del Lago e provincia di Perugia, che ha visto la partecipazione, pensate, di oltre 1000 atleti, con quasi 60 atleti in gara. La Unione Polisportiva Pollisciano, la società retina, ha conquistato il primo posto come squadra grazie a vittorie e ottimi piazzamenti nelle varie distanze. Dominio nella 10 km, Loita Nyang e Sadocchi sul gradino più alto. Nella gara da 10 km 200 metri con arrivo al borghetto di Tuoro, Simon Loita Nyang ha trionfato con il tempo di 30 minuti e 57 secondi, stabilendo il nuovo record della competizione. Prestazione di rilievo anche per gli altri atleti dell'Unione Polisportiva Pollisciano. Gianluca Notturni ha chiuso al quinto posto, seguito da Vannuccini al 12°, Maccari al 20° e Ragazzini al 21°. Anche nella competizione femminile la Unione Polisportiva Pollisciano ha lasciato il segno con la vittoria di Giulia Sadocchi, che ha fermato il cronometro a 30:04. Buoni piazzamenti anche per Veronica Nocentini sesta e Valentina Rossi 12°. Nella mezza maratona Pastorini sfiora la vittoria, Mattesini sul podio. Nella mezza maratona 21 km 970 metri con arrivo a Passignano sul Trasimeno, Michele Pastorini ha ottenuto un brillante secondo posto con il tempo di 1:13:19, sfiorando la vittoria che è andata al keniano Bukuru Leonans. Ottimi risultati anche per Stefano Bettarelli quinto, Francesco Orsi 14° e Fabio Bigiarini 15°, tutti porticolori della Polisportiva Pollisciano. Nella competizione femminile Valentina Mattesini ha conquistato un ottimo terzo posto in 1:28:09 alle spalle della burundiana Violette e della umbra Lucrezia Vagnoli. Nella 34 km Menonna e Tartaglini sfiorano il successo nel percorso da 34 km con arrivo a San Feliciano. Marco Menonna e Alessandro Tartaglini hanno condotto la gara per gran parte del percorso, ma nel finale sono stati superati dall'aziale Andrea Rofena, chiudendo comunque con un ottimo secondo e terzo posto. Buona anche la prestazione di Alessandro Fazzi della Filurum Team, che ha chiuso quarto, mentre Mario Antoni dell'Unione Polisportiva Pollisciano ha terminato in 13esima posizione. La ultra da 58 km di Naira Rodriguez tra le migliori nella gara regina di 58 km che prevedeva il giro completo del lago Trasimeno. La vittoria è andata al britannico Art Harry in 3:19:18 tra gli uomini, alla romagnola Federica Moroni 4:18:27 tra le donne. Ottima la prestazione di Rodriguez de Inamira, che ha chiuso in settima posizione in 4:51:07 portando ancora una volta in alto i colori della Polisportiva Pollisciano. Leonardi in evidenza a Cesenatico. Parallelamente alla Strasimeno, l'Unione Polisportiva Pollisciano si è fatta valere anche a Cesenatico, dove Virginia Leonardi ha ottenuto un buon 16° posto nella gara nazionale dei 10 km, fermando il cronometro a 39:14. In chiusura, complimenti agli organizzatori e a tutti i partecipanti, abbiamo detto più di 1000. Complimenti all'Unione Polisportiva Pollisciano e mandateci sempre i vostri comunicati, saremo qui sempre ad informare tutti gli appassionati del podismo e di questa disciplina. È tutto anche per oggi, Giorgio Fanelli, GR Val di Chiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Val di Chiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo dell'11 marzo 2025. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con scarse schiarite. Possibili isolati rovesci nel pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi appenninici orientali e settentrionali. In serata cielo molto nuvoloso, ma senza particolari precipitazioni. Temperature massime stazionarie o lieve calo e venti deboli di libeccio. Affidabilità alta. In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
Non si può parlare di salute senza pensare all'alimentazione. L'alimentazione tradizionale nel nostro paese è la cosiddetta dieta mediterranea. Purtroppo molti attentati vengono fatti a questa dieta, che invece sarebbe molto importante perché assicura buoni livelli di salute. Per dieta mediterranea intendiamo essenzialmente una piramide in cui vi sia una notevole quantità di vegetali e di frutta. E poi altrettanto importante deve essere l'alimentazione a base di carboidrati complessi integrali, cioè poco purificati. Si tratta di riso, di pasta o di pane. Poi viene tutto il resto, sempre di meno, pesce, uova, formaggi e soprattutto poca carne rossa, perché può essere pericolosa per la nostra salute, e naturalmente pochi grassi saturi, il che vuol dire anche pochi fritti. Assicurare un buon livello di dieta mediterranea, senza essere ossessivi, è una buona abitudine di vita che permette di ridurre le probabilità di avere malattie, di ricorrere a medici e di avere prescrizioni di farmaci. Per Radio Incontri Blu, Silvio Galattini.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.